Okay, partito. Amici di Radio Svat, bentornati. Un altro weekend di Coppa del Mondo si è concluso in terre americane. Finalmente si torna a parlare di grande sci. Qui con me, qui alla mia sinistra, c'è King Timo, direttamente dagli Bonapace Apartments.
Ciao Carlo, ciao a tutti i nostri radioascoltatori e grazie dell'invito.
E poi abbiamo anche il Kaiser e Mitch Garbin.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Ciao Barry, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, io partirei con Killington e partirei subito con una cosa, che un'italiana che non è un'italiana ha fatto un gran garone e vorrei sapere cosa ne pensate di questa Colturi che si qualifica alla prima gara di gigante. Con la tutina albanese.
Guarda, io te l'avevo detto già nell'ultima radio prima di Suelden che Lara Colturi non sarebbe salita sul Rettenbach per una misera qualifica, ma sarebbe andata su per qualcosa di più. E poi sul Rettenbach non si è corso e a Killington sciando anche con margine perché non ha fatto niente di eccezionale, ha dimostrato di potersi qualificare e secondo me questa ragazza ha ancora tanto margine, penso che già dal prossimo anno entrerà nella scuderia di Marcel Hirscher. Penso che l'Italia non ha voluto investire su di lei e lo farà lo sciatore più forte di tutti i tempi nel prossimo anno, quindi vediamola così.
Ma secondo me, più che la sua prova in gigante, è stato un po' un peccato che sia uscita in slalom, perché secondo me lei scia nettamente meglio in slalom che in gigante, e visto anche il livello che c'è nelle donne in slalom, che dopo le prime sette puoi spegnere la TV e guardare i mondiali di calcio, se non fosse uscita, secondo me avrebbe fatto ancora meglio tra le porte strette rispetto che in gigante.
Ma io invece dico che ho seguito un po' il suo percorso quest'estate, guardando ogni giorno le classifiche della South American Cup, e c'era una pagina di cui non faccio il nome che metteva sui suoi video anche su YouTube, quindi ho potuto vederla sciare. E a me è impressionato la solidità che c'ha e la spinta che riesce ad avere anche in gigante. C'è un materiale poi che veramente non so come faccia a usare in determinate situazioni, perché è l'unica del circo bianco femminile che ha quel materiale. E vedendo i materiali che ha fatto a Killington, soprattutto la prima parte, dove mi pare nella prima manche avesse l'ottavo tempo, dove tutte tribolavano in quei cantoni e quel tracciato molto angusto e stretto, mi ha veramente impressionato.
E c'è da dire che ha già zittito praticamente l'80% di quelli che gli davano contro, federazione, non federazione, e gente che diceva non sei patriota, roba del genere. Ha già praticamente smentito tutti e sta già dimostrando di poter valere una carriera quasi stile Schifrin. Non credo ai suoi livelli, però le premesse potrebbero essere quelle. Chissà cosa pensa la buon cecca di come sta andando sua figlia.
Io penso che comunque la scelta che è stata fatta da parte loro, che comunque si sa, hanno sempre vissuto per lo sci e l'obiettivo è sempre stato quello di portarla ad alto livello, la scelta sia stata comunque molto coraggiosa, staccarsi dalla propria nazione d'origine e far tutto quanto in funzione di quello, con quell'obiettivo, per una ragazzina che aveva 15 anni quando ha fatto il cambio di nazionalità, è stata coraggiosa. Detto questo, anche nelle gare nell'altro emisfero, quando ha avuto contro anche tutta la squadra italiana e è finita davanti a gran parte di essa, come agli slalom giù a Ushuaia, la scusa è stata che le italiane della squadra A e non della squadra C e non le sue coetanee erano appena arrivate, quindi erano ancora sotto fuso orario. Ma poi con queste prime gare di Coppa del Mondo si è dimostrato che alla fine vale più delle nostre atlete italiane, insomma, anche avendo 5, 6, 8, 10 anni in meno.
Io riassumerei Colturi 1, Fisi 0, Killington, primo episodio. E poi...
Ma niente anche del... Levi.
Anche Levi, forse, sì.
Sì, c'è da dire che a Levi, alla sua prima gara in Coppa del Mondo, è rimasta fuori per 9 centesimi dall'inversione. E ci sono atlete, invece, che sono già 4-5 anni che bazzicano in Coppa del Mondo e comunque fanno fatica ad entrare ancora con regolarità.
Grande comunque, grande ingresso in Coppa del Mondo. Un'altra grandissima eterna, oltre a Michaela Schifrin, che è agonista top, che non, come dire, come possiamo dire, fulcro e faro dello sci femminile, Lara Gut, immensa. Kaiser, cosa pensi della tua prediletta?
Guarda, io ve l'ho detto già al termine della prima manche che avrebbe vinto lei, perché quando trova certe condizioni veramente corre da sola e fa curve che esce in un modo con cui le sue avversarie possono solo stare a guardare. Però ritornando sul discorso di prima, io non riesco a capire perché non è che noi non abbiamo le slalomiste, perché una sciatrice come della Mea, secondo me, non ha nulla da invidiare a atlete come Holdener o quelle atlete che, o anche una Lena Dürr, o queste atlete che vanno a giocarsi il podio. Ma io non riesco a capire come, cioè, da chi siano gestite queste atlete e cosa pensino queste persone del potenziale che hanno le loro sciatrici, perché vediamo troppe atlete che vengono sbattute dentro e fuori dalla nazionale e senza guardare a lungo termine.
Beh, soliti problemi.
Aggiungo che l'Italia penso sia la nazione o una delle nazioni con maggior numero di atlete nelle 100 al mondo di slalom, e neanche una che parte nelle 30. A parte, vabbè, Martina Petterlini, che è ancora infortunata.
Ma infatti, io mi ricordo qualche anno fa sembrava che la Perruchon dovesse essere la salvatrice dello slalom italiano, adesso non è nemmeno più in squadra nazionale. E la Ciurcentale era uguale, presa, buttata fuori, e la Della Mea era come la Colturi, perché era stesso potenziale, uscita dalla categoria allievi. E adesso sono anni che, anche l'altro giorno era appena fuori dalla qualifica, ma c'è, da un atleta come lei io mi aspetto che sia nelle 10 ad ogni gara, perché non vedo che le ragazze in grado di arrivare nei 10 siano così più forti delle nostre. Tutto qui.
Assolutamente, anche per fai capo.
No, io vorrei riassumere questi pensieri, perché ormai siamo da anni lì a dirci come mai non usciamo e abbiamo tanti lì che potrebbero uscire, potremmo fare robe del genere. Dobbiamo riassumerla così, dopo queste annate dove solo i campioni salvano la baracca praticamente, Loggia, Brignone, Paris e quei pochi, siamo la quinta nazione. Forse la quinta nazione in ambito sci alpino, come risultati e come ormai come valore, perché c'è Svizzera, Francia, Austria e Norvegia sono davanti a noi. Quindi io la vedrei proprio come una cosa che capiamo meno di loro, meno di sci rispetto a loro. Dopo queste annate è l'unica conclusione che potrei avere.
Ma questo perché? Perché adesso si sta raccogliendo ciò che è 10 anni che si semina. E qua in Italia si è sempre guardato a tutelare solamente il cavallo, che probabilmente come Paris, Goggia, Brignone, eccetera, eccetera, otterrebbe gli stessi risultati che ha ottenuto con la Fisi, anche se salisse una persona di Napoli a piantare i pali e ad allenarli, e non si è portato avanti tutto quello che era il bacino della mediocrità. In Italia si è sempre detto: a noi ci interessa l'atleta che nel quadriennio olimpico può vincere la medaglia e tutti gli altri sono gli altri. Quando l'atleta, il cavallo, o si fa male, o sbaglia, o non è in forma, o non c'è, manca la mediocrità che invece di essere stata portata avanti è stata abbandonata.
Ma io penso invece che il problema da un certo punto di vista sia diverso. Manca l'ultimo salto di qualità, se così si vuole metterla giù, perché abbiamo un sacco di gente, un sacco di atleti, sia nei maschi che nelle donne, che sono arrivati a vincere in Coppa Europa, e quando magari quelli che arrivavano lì con loro fanno il salto definitivo e riescono ad essere vincenti anche in Coppa del Mondo, i nostri fanno fatica, sia le donne come appunto la Della Mea, ma anche la Rossetti, che comunque ha fatto dei poi la stessa Petrellini, che si facesse male. Poi i maschi, qua c'è il Liberatore che diceva avanti a Merato, è che la differenza d'età comunque a 5 anni si faceva sentire, o Alex Hofer o Ballerina ai tempi. Poi tutti questi atleti sono arrivati in Coppa del Mondo che sì, hanno fatto qualche qualifica, ma quelli che magari battevano anche in Coppa Europa, poi in Coppa del Mondo non gli sono mai arrivati davanti.
Sì, ma tu praticamente stai dicendo in altre parole quello che ho spiegato io, cioè la mediocrità intesa ovviamente come quello che vince in Coppa Europa e poi dopo può avere un futuro in Coppa del Mondo, non quello che vince le FIS di Coppa Italia o la FIS Junior. È mancato e manca un progetto per portare gli atleti, non i talenti, non i fenomeni, a diventare tali.
No, però calma, lui ha detto, Garbo ha detto una cosa diversa. Lui ha detto che, se vi ricordate, 2014 Ronci batteva Kristoffersen in Coppa Europa e 2 mesi dopo Kristoffersen faceva medaglia alle Olimpiadi e Ronci faceva fatica a qualificarsi. E se andiamo a vederla da questo punto di vista, non è una questione di progetto, è proprio appunto, come ha detto Garbo, di fare quel salto di qualità che alla fine si tratta di passare da 80 andare a 100, non è che si tratti di passare da 40 a 100, è proprio quell'ultimo scalino che riescono a far solo certi campioni.
Guarda, io ho cambiato totalmente prospettiva in un anno, secondo me, perché dicevo è colpa del sistema, è colpa del presidente, è colpa di chi, di qualsiasi figura della federazione, ma dopo le elezioni, siccome è stato rivotato con praticamente il 70%, quindi va bene a tutti quel personaggio lì, e allora vado a vedere altri problemi. E sai cos'è il problema? Che se vedo gente che arriva in fondo e esulta per un 20° posto, forse manca veramente la mentalità per andare in alto, in alto, in alto.
Hai ragione, però c'è anche da dire che di questi tempi un 20° posto ci fa comodo,
È
non ci
vero anche
sputiamo
questo.
sopra. Perché
È vero anche questo.
se tu ragioni così, che vuoi solo la medaglia olimpica, che vuoi solo la coppa di specialità, che vuoi solo gli elite, e quello che fa 15°, 20°, 25° lo abbandoni. Finché c'hai il Paris, la Brignone e la Goggia che tirano la carretta, allora il 20° non ti fa né caldo né freddo. Quando poi i cavalli si zoppano, se non hai quello che fa 20° sei nelle condizioni in cui siamo adesso,
Ovvio, oh.
in certe discipline e
No,
sopra.
condivido al 100% il ragionamento. Se il 15° fosse Franzoni, Molteni, ma se vedo i nostri top che dovevano a quest'età andare sul podio, come i vari Maier, come i vari Foyt, come, cioè dovevano essere lì con quella serie di atleti, se vedo i nostri. over 30 che sono contenti e anche lì tutti i telecronisti valutano positiva la prestazione di Kass e Marsaglia in Hofer, e chi più ne ha più ne metta, se la valutano positiva, allora c'è qualcosa che non va.
Guarda, io sono rimasto male per Mattia l'altro giorno perché...
Ma che poi, Franz, scusami, ti interrompo, Mattia sta sciando veramente bene. Io non sto dicendo che non ha sciato bene.
Ma è il vero caso, anche l'altro giorno super giù.
Bravo, bravo.
Ha buttato il piede in due passaggi che da uno come lui, cioè, deve andare deciso e tirarsi giù i teli al traguardo. E poi arriva giù, trentesimo e...
Quindi cioè, quello che dico è se poi dopo vedi i norvegesi che arrivano in fondo o anche gli austriaci.
Seierstedt alla quarta porta ha rischiato di inforcare perché voleva tirare a metà gara, ha toccato con la scarpa, è uscito, però è partito per arrivare primo. Questo è il giorno che arriva al traguardo, va sul podio.
Si ricollega abbastanza anche al discorso che ho fatto io prima su tutti i ragazzi che magari ha vinto anche i mondiali junior, quindi della stessa età, come dicevate voi, di vari Maier, Krickmeier e quant'altro, che però gli è mancato e gli sta mancando ancora, probabilmente, con tutte le vicissitudini del caso, lo spunto per, nel caso di Mattia, di fare il podio. E quindi lui che dovrebbe puntare al podio ad ogni gara, soprattutto in Super G, sì, non può esultare per risultati simili, anche se ha cambiato materiali e tutto quello che volete, prima gara con gli sci che usava 10 anni fa e quant'altro. Però è questione proprio di mentalità e forse anche di cultura.
No, di pepe nel sedere, siccome gli manca un po' di pepe nel sedere, perché comunque vedono che non c'è
dietro,
nessuno
non
dietro,
c'è nessuno.
Come anche nelle pre-specialità, e non è che dietro non c'è nessuno perché è colpa di non è colpa loro, cioè è colpa di altre cose se dietro non c'è nessuno. Che poi abbiamo visto anche cose abbastanza carine da parte di Franzoni, Molteni, Gugu, che comunque il 93 io lo reputo più uno ormai che dovrebbe fare top 10 e è andato vicino, quindi è stato anche bravo. Però viviamo veramente questi piazzamenti come se fossero la salvezza della gara, cioè la salvezza di giornata. C'è anche la top 10, cioè un 11° posto di Bosca, che la sua gara presa individualmente è stata grandiosa.
Beh, migliore risultato in Super G.
Sì, suo. Ok, però cioè, siamo l'Italia, cosa andiamo a fare le gare per arrivare a 11°? Allora dobbiamo dirci, ok, siamo la quinta nazione, ci va bene l'11° posto. È da rivalutare un po' tutta la situazione dello sci italiano a questo punto, perché se in discesa libera, se non abbiamo Paris che gira, Inner con la sua età, nel senso, può fare quello che può fare.
Sì, c'è anche da dire che la discesa non è come lo slalom, e tu prima hai detto dietro non c'è nessuno perché... Dietro non c'è nessuno perché soprattutto in velocità, adesso come adesso, dietro ai Paris, in Hofer, eccetera, eccetera, dovrebbero esserci quella generazione dal 89-90 al 95, e se vogliamo dire come stanno le cose, la pura verità dei fatti è che dal 90 al 95 la gente l'hanno fatta smettere di sciare.
Ma sì, cioè, questo l'abbiamo detto centinaia di volte e lo diremo sempre, perché alla fine abbiamo un buco di 10 anni. Quello che voglio io, quello che mi sembra di vedere adesso è che come fanno questi a crescere se tolto Paris, poi stiamo parlando di discesa libera, ma è il gigante ancora.
Vale per tutte, vale per tutte le discipline.
Quando vai in Norvegia che... Pineiro adesso sembra vecchio perché c'è Stine Olsen che sembra che sia il nuovo grande norvegese, e Pineiro che è del 2000 sembra già vecchio. Stiamo parlando veramente di due sport completamente diversi a questo punto, e il problema è che non abbiamo il traino, e anche per altri 5/7-8 anni sarà così, perché per quanto bravi potranno essere Molteni e tutti questi ragazzi, forse Franzoni è quello che ne ha di più, ma purtroppo, cioè, Jansrud è diventato forte perché al suo fianco aveva Svindal e Svindal aveva al suo fianco Jansrud. Io non vedo traino e non vedo, come dire, situazioni, cioè queste situazioni di vedere il tuo compagno che essere contenti per un top 20, cioè, non so come sia vissuto dalla squadra. Cioè, un conto è esultare per un top 3 e tutta la squadra ne giova in ogni senso. Non so se avete capito cosa intendo, ma
No, guarda, io ti dico che comunque la velocità è... alla fine abbiamo il nostro capitano che è Paris, che è probabilmente uno dei discesisti più forti di tutti i tempi, e quindi penso che nella velocità alla fine siamo quelli siano le discipline in cui siamo messi meglio, perché se riusciamo, per dire, a recuperare Buzzi e Franzoni ha dimostrato che può crescere bene e non siamo neanche messi così male. Il vero problema è il gigante, in cui c'è, cioè, il gigante siamo, cioè, si naviga a vista.
No, ma capisco quello che tu dici, cioè alla fine, come abbiamo sempre detto, abbiamo gente che coi piedi può fare grandi cose. L'abbiamo sempre detto, però a livello di atteggiamento, quello che vedi è che, cioè, da nazione dominante siamo passati a nazione che, da nazione comparsa praticamente, perché lo vedi in questi atteggiamenti, è così.
Come il Senegal al mondiale.
Come vedere la Corea del Sud che fa un pareggio dal 2-2 e sembra che abbiano vinto il mondiale, cioè non so se...
No, no, è chiaro, chiaro. Sì.
Che poi siamo tutti qua a dire che Mattia sarebbe uno che vale Mattias Maier, perché l'ha dimostrato e rimarrà negli anni questo pensiero che lui valeva quel tipo di sciatori, e lo sa anche lui in primis. E io personalmente credo che se Mattia andrà a Beaver Creek questa settimana e nel Super G, come ha già dimostrato con un quarto posto, io sono convinto che se si allineano i pianeti e lui sta bene quel giorno, può vincere la gara con un secondo, perché Mattia è capace di fare queste cose, ma è 100%. Però se vediamo questi atteggiamenti qua, cioè, diventa tutto più complicato, diventa tutto più, non lo so.
Ma sì, ma basta vedere Matt Berger in casa Austria, questo qui era il più scarso di tutti, e perché era il più scarso del gruppo del Coppa Europa, era dietro Schweiger, Mayer, Peter, Balder, l'hanno anche messo fuori squadra, e l'anno scorso è tornato e c'è uno di quelli che, se Achizza arriva a quarto, spacca i bastoni all'arrivo, c'è gente,
infatti,
che parte,
infatti è arrivato settimo col 48.
Ma sì, ma poi a parte quello è arrivato settimo fermandosi, c'è arrivato settimo perché è entrato sul muro, ha fatto una linea che ha fatto solo lui, per questo voleva vincere la gara, non è partito per arrivare settimo, è partito per vincere.
Sì.
Strolz lo scorso anno,
adesso sì, vedremo a Val d'Isère con il primo slalom di stagione,
però sì, cioè, rimanendo in ambito Lake Lewis, quello che abbiamo visto, che anche Crawford, gente di questo livello, cioè che tecnicamente valgono un terzo dei nostri, perché valgono un terzo dei nostri, anche se io ma scendono come se fosse l'ultima gara della loro vita. E quanti rischi abbiamo visto da parte di tantissimi rischi che magari non vendiamo i nostri.
Sì, io faccio un'osservazione: se arriva quinto Mathieu Baillet, sì, Casse può andare sulla luna.
No, io vi dico una cosa: se
Casse può andare a piedi sulla luna,
io smetto di fare pagelloni, perché se questo fa podio in Coppa del Mondo, vuol dire che noi in Italia ne avevamo almeno 20 davanti in grado di vincere una gara.
Sì. Può andare sulla luna a piedi, Casse, se Baillet arriva quinto in Coppa del Mondo.
E sai cosa vi dico? Che se noi facciamo questo ragionamento, siamo anche noi vittima del pensiero italiano dello sci alpino, perché valutiamo uno come Baillet non capace di andare sul podio, mentre le altre nazioni fanno il ragionamento opposto. Cioè, noi siamo qui a dire no, Baillet è impossibile che possa andare sul podio. E quindi, cioè, capi? stiamo già mettendo in atto il ragionamento Fisi praticamente, vero, dicendo no, Bailey non può andare sul podio, è impossibile, se lui va sul podio allora tutti i nostri dovrebbero andare. Questo è il ragionamento classico Fisi che abbiamo appena adottato.
Vero, verissimo, ma infatti guarda, se andiamo a vedere il gigante delle Olimpiadi dell'anno scorso, dove Brandsteiner rischia di fare medaglia, o Leitinger che fa podio a Solden, dici ma come è fatto uno come Tonetti a non aver mai vinto un gigante, se sta gente rischia di far medaglia alle Olimpiadi?
È pieno di esempi, cioè è pieno in ogni specialità. Poi volevo sapere, adesso in ambito discesa Super G, se avete visto qualcosa di nuovo, se avete visto posizioni un po' strane, se avete visto linee un po' diverse, se avete visto qualcosa di moderno voi.
Ma guarda, io non ti saprei dire perché ho guardato i mondiali di calcio. Quindi guarda, lascio la parola al Kaiser.
Di moderno ho visto Emmetsberger, che ha un'autostima e una sicurezza nei propri mezzi che gli permette di far linea che i nostri non pensano nemmeno in ricognizione. E un altro che mi è piaciuto è anche Crawford, perché anche lui porta la sciata del gigante in velocità anche a 100, 120 orari, e questo è bello. E vedi differenze che alla fine abissali tra chi prova a fare queste cose e chi invece si accontenta di sciare un po' la vecchia.
Sì, in Super G è palese la differenza di linee che adotta Odermatt rispetto agli altri, cioè quanto lui faccia paura nel sapere dove passare in una manche secca così, che è la disciplina dove vedi più differenza, perché comunque non hai prove, c'è più velocità rispetto al gigante, è un po' più, in alcuni passaggi coi dossi, un po' più difficile capire dove passare subito alla prima chance. Io ho visto questa cosa, che lui ha una visione dei passaggi delle linee completamente diversa dagli altri, ma proprio a mani basse, sui dossi specialmente.
Sì, poi comunque Kilde ha dimostrato di andare alla pari, perché alla fine ha buttato la vittoria in basso, però se Kilde possiamo dire che sia di un altro pianeta fisicamente rispetto a Odermatt con la tecnica dimostra di stargli davanti, e di quanto la tecnica possa bilanciare il fisico quando non c'è.
Sì, non ho capito, pauroso è stato Gugu Bosca, che negli ultimi due settori ha fatto praticamente il miglior tempo, perché ha fatto
in fondo il miglior tempo,
il fondo è migliore, e nel penultimo settore il terzo tempo, follia pura. Uno, guarda, che lui, cioè, in pianura ha sempre fatto fatica.
Io quando l'ho visto partire in alto ho detto ma questo scia peggio di 10 anni fa, cioè è regredito, angoli chiusi, baricentro basso, sporco, e poi ti fa questi due intermedi in fondo che dici follia. E infatti io adesso voglio vedere a Beaver Creek, su una pista sul Super G più difficile della stagione, a che punto è, perché Beaver Creek è veramente la prova del 9, ti dice se sei uno sciatore oppure se devi lavorare.
È vero, per quello che non abbiamo più fatto Beaver allora. E non ho visto Molteni, che comunque è uno che, cioè, fare top 30 in una pista del genere, lui è sempre stato abbastanza tecnico, secondo me è sempre stato uno che sui piani, come praticamente tutti gli italiani, faceva un po' fatica. Però adesso noi abbiamo parlato, non è che abbiamo parlato male di italiani, abbiamo parlato un po', abbiamo aperto un po' tutti i dubbi e le cose che ci sono nel giro italiano, però abbiamo comunque della gente che sa fare le curve. Franzoni ha dimostrato di avere una bella marcia.
Sì,
Franzoni, tu l'hai allenato, quindi sai anche dire qualcosa,
sì,
di più.
Franzoni ha un talento nei piedi, secondo me innato, piede velocissimo, molto scorrevole, sicuramente meglio su nevi un po' più aggressive, un po' più morbide come quelle nordamericane, sul duro, sul barrato, sulla vera Coppa del Mondo. Adesso io non lo so, perché sono 6 anni che non lo vedo più sciare dal vivo, e lì si vedrà, ancora tutto da dimostrare, diciamo. Peccato per l'altro giorno, perché stava facendo veramente un'ottima gara, poi vabbè, ha sbagliato lì in fondo che ha inforcato, e pazienza.
Ma secondo me, io che l'ho visto un po' ultimamente, un po' sui ghiacciai, ma anche non erano tanti anni fa quando è entrato nel mondo delle fisse, secondo me rispetto agli altri è uno che è molto convinto dei suoi mezzi, cioè lo vedi sempre molto concentrato, non si perde via in cazzate, è molto sul pezzo, sa quello che deve fare e probabilmente anche questa è la sua forza. Cioè non è uno che si tira indietro assolutamente, è uno molto metodico come ho potuto vederlo io. Ed è uno che può andare forte in tutte le discipline, perché oltre alla velocità, e comunque penso, come dice Timo, che magari saranno anche nevi un po' più adatte a lui quelle nordamericane, ma io l'ho visto uscire in gigante, l'ho visto uscire in slalom, è uno che anche in slalom avrebbe possibilità di andare molto forte.
E è venuto un po' a mancare Beat Feuz in discesa, cioè venuto a mancare, detta così è brutta, però non è il Feuz che campione olimpico, perché comunque 6 decimi su una pista del genere Feuz non dovrebbe prenderli. E Claret immenso ancora, io non so come faccia, sinceramente lì vedi che comunque l'esperienza in discesa libera è fondamentale,
Li vedi, macinare ore li su vedi che piste. Forse a 20 anni devi iniziare a sciare invece che smettere, se questo a 41 va così.
Guarda, su Feuz io posso dirti che dovrebbero fermarlo per un anno senza farlo sciare e vedere un anno dopo cosa sia in grado di fare, perché alla fine sono anni che questo d'estate non si allena per i vari problemi fisici. Quest'estate era in giro in bici elettrica, penso abbia fatto 10 giorni di sci, e inizia la stagione, parliamo di pettorali rossi, e cioè questo è un fenomeno, dai.
Talento puro, cioè follia il talento di quest'uomo. Ma vogliamo parlare di Dressen, che dopo 3 anni praticamente torna e fa ottavo in discesa libera?
Mentalità anche lui, perché cioè non è quello che è tornato e ha detto ah dai adesso assaggiamo la neve, vediamo come va, e anche lui è partito per vincere la gara.
E Cochran un pelo, cioè io me lo aspettavo un pelo più avanti, vorrei vedere a Beaver Creek, che comunque ci sono un po' più di curve, un po' più il suo terreno forse, però
ma guarda, secondo me Cochran ha problemi con i materiali, perché io non l'ho mai visto sciare così male.
Cioè lui quando era Rossignol sembrava un altro sciatore.
Cioè lui quando era in Rossignol faceva curve da gigante con gli sci da discesa, adesso sembra in balia anche sui piani, non lo so.
E comunque è pazzesco, adesso sto scorrendo la classifica, è pazzesco in discesa libera come in un anno magari può cambiare tutto. Per via di infortuni o cadute, cioè se vado a vedere Urs Krembuel per esempio 36esimo, Weber Ralf 36esimo,
se posso dirti due nomi da tenere d'occhio, è che in casa svizzera stanno spingendo Murisier alla velocità, in Super G ha fatto gran parziali, e in casa Austria spingono per Schwarz in discesa Super G, attenzione, perché Schwarz nell'ultimo intermedio anche lui ha fatto uno dei migliori tempi.
È tornato nella top 30 Gilles Roulin, che è stato capace di andare sul podio anni fa, ed era uno sciatore veramente sublime in alcuni tratti, si è perso per anni, adesso ha ritrovato la top 30. Anche lui alti e bassi, Allegri, Nils, ottavo.
Follia. Altro esempio di uno che in Italia neanche in comitato sarebbe stato preso.
Andrea Sander comunque è sempre lì. I tedeschi in ogni caso uno ne mettono sempre lì.
Vero, vero.
Che non...
Von
Appen mostruoso.
No, non ci credo.
E Von Appen è uno che gira in bici con completi svazzi.
Allora, Von Appen, se fosse italiano, farebbe il maestro di sci da circa 10 anni. E comunque su Dressen c'è da dire che uno che vince Kitzbühel, che per me potrebbe lasciare lì gli sci e andare a casa a fare altro, è vero che è stato fuori degli anni, però insomma, a parte Alec Lewis, è come andare in cooperativa a comprare il pane, cioè ce l'aspettavamo un suo ritorno così prepotente nonostante il suo periodo di inattività dalle gare.
No, io no.
No, così dopo così tanto tempo, pochissimi.
Sì, cioè, ma Lake Lewis per i maschi che fanno Coppa del Mondo, anche che cos'è?
Poi, anche perché poi in Super G con un po' più di curva ha fatto un pelo più fatica, però comunque...
Sì, la discesa parlo io, della discesa.
Sì, ma appunto perché è più facile che è più difficile andare forte.
Sì, sono d'accordo, però a livello suo di mentalità... Un conto è se stai fuori 2-3 anni e poi ti portano a Wengen o a Kitz e lì magari parti anche con un po' più di timore rispetto che in Canada.
Comunque è pazzesco, guardando comunque anche gli svizzeri, come hai detto tu, Franz. Cioè, se da noi, quando vedono una, quando si vede un atleta che inizia ad andare forte in una specialità, lo iperspecializzano. Perché se vedono che, cioè, ad esempio adesso vedono Franzoni che va bene in Super G di discesa, non voglio, la mia paura è che si rischi che venga mandato solamente nel settore velocità.
Perché no, lui deve fare tutti i giganti di coppa, ma dal primo...
No, ma è la nostra speranza, però sai che in passato c'è stato comunque un'iper specializzazione in tutto. Certo. Già in Super G, in slalom, se uno guarda anche con Tommy Sala, ad esempio... che andava benissimo in slalom e gigante, ha fatto un po' meglio slalom un anno e allora solo slalom.
Vero,
e dopo
vero,
in gigante ha perso.
All'estero hanno sempre fatto diverso.
Ma Franz, ti ricordi
ragazzi, Reichelt?
Ma sì, Reichelt, ma faceva basta solo vedere Loic Maillard, 33esimo nel Super G, certo. Fa tutte le gare di slalom, gigante, certo. E Super G.
Certo.
Che secondo me è il polivalente è il più forte al momento che c'è, dopo Odermatt ovviamente, perché se dovesse fare slalom che Odermatt, ciao.
Ma guarda, Odermatt in slalom ce l'ha nelle gambe, che non va a fare le gare, credimi.
Slovenia un po' mancante.
Chatter e Robert sono andati forte.
Sì, relativamente però. Cioè comunque la Slovenia... sempre tirato fuori. No, una domanda volevo fare: dov'è finito? Ha smesso di sciare?
Così Clemen.
Kline.
Non lo so.
No, così Clemen si è smesso di fare Coppa del Mondo. Penso sia fare tipo le Fismaster, perché non può smettere di sciare uno del genere. No.
Così Clemen era lo slalomista.
No, faceva tutto.
Tutto
faceva. E sono curioso di vedere come va avanti il cammino di Roya, Henrik.
Guarda, secondo me continuano a spingerlo, ma boh, non vedo che abbia tutto questo potenziale. Perché ormai
anche perché lui è entrato dopo è entrato in nazionale, cioè non è stato uno di quelli che ha iniziato subito il cammino col gruppo col gruppo nazionale.
Certo.
E quindi lì capisci veramente la potenza dei norvegesi, che sanno individuare chi può andare lontano e chi no. In ogni caso...
Non lo conosceva nessuno, è arrivato 15esimo a Kitz 2 anni fa. Senza
sì, essere quello è vero, cresciuto. Però nel senso, la gara secca chiunque ce l'ha in corpo, però... Se vedi che uno a Lake Louise ti prende 4 secondi e chiude le classifiche sia in discesa Super G, i norvegesi magari questa cosa l'hanno notata subito, poi ovviamente fare il risultato ci mancherebbe, cioè ce l'hanno tutti nelle corde se partono in quel tipo di gare, però la costanza dell'atleta in Norvegia la notano subito, basta vedere gente come Monsen che andava forte ma non era un campione come quelli che hanno adesso, ha sbagliato mezza stagione e si è fatto sorpassare praticamente da tutti.
Sì, era considerato il futuro vincitore della generale per loro.
Sì, comunque sulla Norvegia bisogna anche prenderle fare i paragoni con le pinze, perché comunque ci sono anche molti meno atleti. Come dire, il bacino di atleti è molto è inferiore rispetto
a quelli.
Sì, però ritornando al discorso di prima, Monsen al primo gigante Coppa del Mondo a San Moritz ha preso la qualifica e non ha neanche esultato quell'anno che ha vinto Hirsch il gigante.
Vero.
E da lì capisci la mentalità di questi.
Ma sì, ma cioè, se parliamo di esultanze, anche noi avevamo esultato quando Baru ha preso il top 30, cioè. E anche Baru diceva, ma io come posso esultare per un 23esimo posto? Cioè capisci che abbiamo dentro questa cosa dell'esultare per dei piazzamenti che sono fini a se stessi e non ci fanno progredire. Cioè, siamo una nazione di riempimento classifiche.
E ti dico che quest'anno in gigante esulteremo per i 20esimi posti, perché il 23esimo di Barufaldi ci farebbe ancora comodo.
E la Colturi ha esultato l'altro giorno?
No,
non so, non ho guardato la gara.
No, non ha esultato.
Non l'ho mai visto esultare, se non, cioè raramente la vedi esultare, esulta solo quando vince. Però lì siamo anche noi che magari dovremmo capire se davanti abbiamo, se di fronte abbiamo un grande atleta o un fenomeno, e gli atteggiamenti sono sempre diversi. Se avete qualcos'altro da aggiungere su Killington, su Lake Louise, poi diamo l'appuntamento settimana prossima post Beaver Creek e le donne corrono a Lake Louise, esatto? Sì.
Io dico solo una cosa, il Kaiser adesso mi insulterà, ma avrei visto volentieri il gigante di Beaver ancora.
Ah beh, certo, perché devo esultarti? Era uno dei più belli.
mi ricordo ancora dei mondiali 2015, quando no, si parlava del manto nevoso, non all'altezza.
Ok, però se andiamo a vedere... chi ha vinto lì da Blardona, Hirscher, Ligeti, cioè hanno vinto sempre campioni, non è che ha mai vinto gente a sorpresa, poi era un bel gigante, poi che se sia scomodo logisticamente è un altro discorso, però secondo me avrebbero potuto metterlo dentro ancora, perché non va bene che passino due mesi tra un gigante e l'altro.
Io vorrei fare una domanda a Kaiser, visto che siamo in conclusione, se ci butta lì un po' in linea di massima un pronostico generale, ovviamente, sulla prossima tappa tecnica dei maschi, quindi Val d'Isère, come vedi un po' l'aria che tira in generale e Casa Italia anche.
Allora, Val d'Isère vince Christoffersen.
Perché lo slalom o il gigante?
Tutti e due. E poi non l'abbiamo detto, Odermatt ormai ha ipotecato la generale come faceva Svindal. Svindal chiudeva i conti in Nord America alla terza gara.
Guarda, l'ultimo, io vorrei vedere una cosa a Beaver Creek che purtroppo non si può avverare perché manca il gigante. Vorrei che Marco Odermatt vinca tutte e tre le gare per ricordarmi quel weekend magico di
anche la
Carlo
50
Janka,
km Janka. Di fondo in tecnica classica.
Sì, tutto deve vincere.
Carlo Janka 2009-2010.
Sì. Abbiamo bisogno di rivedere sciatori che vanno forte in tutte le discipline. Kaiser, le discipline.
Val d'Isère, che aria tira in casa Italia? Slalom e gigante?
No, beh, secondo me slalom bene, perché sala in forma. E gigante, ho visto un video di Dali Prandini che non mi è piaciuto, sempre angoli chiusi, sempre con sto baricentro indietro a rincorrere lo sci. Poi magari lì mi smente e mi smentisce, ma no, in slalom li vedo bene, gigante no. Poi vediamo.
Detto questo, vorrei riprendere lo sci di fondo per questa cosa della polivalenza. A parte Claebo che ha vinto, cioè passa dalla sprint alla 20 km e domina, però anche tipo Chicco Pellegrino, che da sprinter è andato a fare la 20 km quest'anno come apertura, ha fatto terzo. I grandi atleti devono andare forte in tutto, in tutto, in tutti, in tutte le discipline. Quindi il mantra di quest'anno sarà esaltare gli sciatori che fanno tutte le discipline e corrono dal sabato, dal lunedì alla domenica, e che fanno tutti i tipi di tutte le discipline, tutti i tipi di tracciati, tutte le piste. Basta specializzazioni, basta, perché è una pannolata clamorosa. Solo i cinesi e i giapponesi si specializzano. I giapponesi slalom o i cinesi a fare altre boiate.
I cinesi a fare gare pilotate per qualità.
A fare gare pilotate. Basta specializzazione. Torniamo a uno sci che viene dominato dallo slalom alla discesa libera.
È vero.
E basta. Ah, diciamo ai nostri radioascoltatori, settimana prossima proveremo a fare una live Twitch con videocamere, proveremo a chiamare qualche ospite. Mi ha scritto Giulio Bosca che vorrebbe fare qualcosa, interagire con noi. Sentiremo Giulio cosa ne pensa, telecronista ormai di Mamma Rai, ogni gara delle donne. Potrebbe essere interessante. In ogni caso, prossimo appuntamento settimana prossima, dopo un altro weekend di sci. Ora mettete le biciclette in garage, tirate fuori gli sci e Kaiser
e sciabolare planando.
Ah, ok, va bene, alla prossima. Grazie a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.